Buongiorno, benvenuti ai Server Infrastructure Days 2014. Io mi chiamo Nicola Ferrini e in questa sessione oggi parleremo di Hyper-V Deep Dive. Un ringraziamento ai nostri sponsor che hanno potuto rendere questa conferenza gratuita per tutti voi. E questo è l'hashtag per Twitter per twittare in tempo reale la sessione. Brevemente di che cosa mi occupo? Sono un trainer, mi occupo di virtualizzazione server, desktop e applicazioni. Per questo motivo Microsoft da 4 anni mi ha riconosciuto il titolo di Most Valuable Professional, MVP. Di che cosa parleremo in questa sessione? In questa sessione vi farò vedere quali sono le best practices per poter configurare i vostri host Hyper-V. Come creare un cluster, quindi come rendere altamente disponibile ed efficace l'infrastruttura che deve mantenere le nostre macchine virtuali, che deve far girare le nostre macchine virtuali, tutte le novità che riguardano la VM Mobility, quindi la possibilità di spostare a caldo le macchine da un host fisico verso un altro host fisico, e poi l'Hyper-V Replica con la possibilità di poter fare disaster recovery della nostra infrastruttura e tutte le best practices anche per fare la Virtual Machine Protection, quindi per avere sempre le macchine disponibili nel momento in cui l'infrastruttura potrebbe avere dei problemi. Entriamo subito nel vivo e vediamo quelli che sono le best practices per configurare i nostri host. Allora, Windows 2012 e soprattutto Windows 2012 R2 sono due sistemi operativi pensati proprio per la virtualizzazione e per il private cloud. Quelle che sono le principali novità in Windows 2012 e 2012 R2 riguardano la replica di Hyper-V, la possibilità di poter spostare a caldo le macchine virtuali da un host all'altro. In particolar modo è possibile farlo anche senza storage condiviso, in questo caso si parla di Shared Nothing Live Migration. Abbiamo la possibilità di mettere le nostre macchine virtuali in una share di rete e quindi sfruttare il protocollo SMB 3.0 per poter accedere alle macchine virtuali. E poi tutta una serie di commandlet PowerShell che ci permettono di poter automatizzare il nostro ambiente virtuale. In che modo possiamo distribuire e implementare Hyper-V nella nostra infrastruttura? Beh, Hyper-V, come molti di voi sapranno, è un ruolo di Windows Server, quindi tecnicamente posso installare Windows Server con la modalità GUI, quindi con l'interfaccia grafica, e poter poi abilitare il ruolo di Hyper-V. Un'altra modalità è scegliere la versione core dell'installazione e quindi poi amministrare tutto da un'interfaccia remota, quindi da un Hyper-V Manager che sta girando su un altro server o perché no con i Remote Server Administration Tools di Windows 8, amministrare direttamente da un client. Ovviamente ci sono un bel po' di ruoli disponibili anche nella versione core. Nella versione core non tutto è disponibile tra i vari ruoli di Windows Server, ma sicuramente quello che ci serve per il nostro Hyper-V, quindi il failover cluster, piuttosto che il ruolo di Hyper-V, piuttosto che file and storage services, sono disponibili. Un'altra modalità per installare il nostro Hypervisor è quella di utilizzare Microsoft Hyper-V Server 2012 o 2012 R2. Beh, si tratta di una versione gratuita di Hyper-V, è possibile scaricare la ISO direttamente dal sito Microsoft e poi andare a installare direttamente sull'hardware, quindi sulle macchine bare metal avete la possibilità di installare soltanto l'Hypervisor con un numero limitato di ruoli. Microsoft suggerisce questo tipo di implementazione soprattutto perché avete la possibilità di blindare il più possibile e rendere più affidabile la parte di virtualizzatore. Meno roba da patchare e se vogliamo fare un confronto equivale al VMware SXE. In realtà poi vedremo che la versione gratuita di Hyper-V Server 2012 ci permette di implementare tutte le feature, quindi ci permette di fare gratuitamente un cluster fino a 64 nodi, ci permette di fare l'Hyper-V Replica, ci permette di fare la Storage Migration e la Live Migration, quindi senza l'aggiunta di nessun software per il controllo. È un download gratuito, contiene l'Hypervisor e contiene, come vedete, i ruoli minimi necessari per poter implementare l'infrastruttura virtuale. Quali quali sono i massimali per poter rendere altamente scalabile il nostro workload? Bene, ogni singolo host supporta fino a 320 processori logici e fino a 4 tera di memoria. Posso mettere fino a 1024 macchine virtuali, mentre se faccio un cluster posso creare un cluster fino a 64 nodi e 8000 macchine virtuali per ogni cluster. Le macchine virtuali supportano ognuno fino a 64 virtual processor e 1 tera di RAM. Sicuramente le macchine virtuali dovranno essere conservate da qualche parte e quindi di che cosa mi posso avvalere? Beh, posso creare degli storage spaces, quindi andare a utilizzare un insieme di dischi, un GBAOD, Just a Bounce of Disk, farli vedere come un unico volume e quindi all'interno di questo volume andare a creare un disco. È possibile anche fare lo storage tiering. Lo storage tiering mi permette di poter avere un volume che utilizza una porzione di dischi SATA o SCSI oppure SAS e una porzione di SSD. Automaticamente il sistema operativo sposterà i dati più utilizzati sugli SSD per poter avere delle performance migliori, quindi ho due livelli di storage anche se il sistema operativo vede un unico disco, un unico volume. Data deduplication mi dà la possibilità di poter ottimizzare l'utilizzo dello storage, soprattutto pensate se avete un'infrastruttura VDI, sapete bene che con il Virtual Desktop Infrastructure le macchine virtuali più o meno conservano gli stessi dati, quindi con la data deduplication ho la possibilità di ridurre lo spazio utilizzato. E poi, vi dicevo, Hyper-V è capace di poter conservare le macchine virtuali all'interno di una normale share di rete a patto di avere una share basata su SMB 3.0. In questa slide potete vedere riassunte tutte le funzionalità che vi ho fatto vedere nelle slide precedenti. Qui abbiamo un insieme di dischi fisici, un GBOD come vi dicevo prima, ho la possibilità di creare un pool di dischi, quindi raggrupparli in un storage pool e creare uno storage space. In questo storage space, che potrebbe essere creato con un pool di dischi misti tra hard disk e SSD, io ho poi la possibilità di poter farli vedere a uno scale-out file server. Lo scale-out file server mi dà la possibilità di creare un cluster di file server, un cluster in questo caso, se volete, permettetemi il termine attivo-attivo, in cui entrambi i nodi stanno offrendo il servizio, e nel momento in cui uno dei nodi non è più disponibile, il secondo è in grado di offrire il servizio senza nessuna soluzione di continuità, quindi tecnicamente le macchine virtuali che stanno girando all'interno della share di rete nemmeno si accorgono che della failure di uno dei nodi, quindi non c'è nessun tipo di disservizio, le macchine virtuali continuano tranquillamente a girare. Altra grossa novità è quella del supporto al NIC teaming, cioè la possibilità di poter aggregare delle schede di rete fino a 32 schede di rete in modo tale da avere sia l'alta affidabilità sia eventualmente fare aggregazione di banda, link aggregation, con o senza il supporto da parte degli switch fisici. Nel momento in cui una delle schede di rete non è più disponibile, automaticamente il traffico viene reindirizzato sulle altre schede che sono rimaste online. Ora, questo tipo di NIC teaming viene fatto direttamente dal sistema operativo e mentre in passato mi devo procurare dei driver che fossero stati progettati e creati per il NIC teaming, adesso posso utilizzare i driver che mi fornisce il produttore e poi delegare al sistema operativo la possibilità di creare questi virtual adapter e quindi poi ripartire il traffico sulle varie schede di rete. Novità introdotta nel 2012 R2 è la possibilità di fare una Virtual Machine Generation 2 in cui vado a ottimizzare il virtual hardware. Il virtual hardware è quello che vedete nelle proprietà della macchina virtuale, nei settings della macchina virtuale, E tanto per cominciare, per esempio, la possibilità di fare PX boot direttamente da una scheda di tipo sintetico, e mentre in passato dovevo utilizzare un Legacy Network Adapter, un Synthetic NIC ha il vantaggio di poter avere come velocità massima 10 gigabit per secondo, mentre il Legacy Network Adapter avevate soltanto il vincolo di poter utilizzare 100 megabit per secondo. In realtà le macchine virtuali Generation 2 richiedono che il sistema operativo guest sia almeno Windows 2012 oppure Windows 8. E il boot viene fatto dallo SCSI, mentre nella generazione 1 delle macchine virtuali dovete fare boot dal controller IDE e soprattutto avete la possibilità di avere supporto al firmware UEFI, che vi permette di poter avere un secure boot, quindi di poter rendere più sicuro il boot delle macchine virtuali. Quindi è stato aumentato decisamente il livello di sicurezza. Altra novità decisamente interessante è l'Enhanced Session Mode. Quando voi vi collegate e aprite il Virtual Connection Manager, avete la possibilità di poter collegarvi come se foste direttamente sul desktop della macchina. Uno dei vincoli era quello, per esempio, di non poter fare redirect dei device oppure dell'audio, il copia e incolla tra il sistema operativo host e il sistema operativo guest. Che cosa succede con l'Enhanced Session Mode? Quello che viene fatto fondamentalmente è una connessione in desktop remoto, come se foste connessi in desktop remoto, ma il vantaggio è che viene fatto attraverso il Virtual Machine Bus. Questo significa che non è necessario che la macchina virtuale sia connessa a nessun virtual switch, ma ci pensa direttamente il sistema operativo a dialogare con il sistema operativo guest. Questo tipo di funzionalità è disponibile sia nell'Hyper-V server, sia nell'Hyper-V client, cioè quello che viene installato ed è disponibile su Windows 8. C'è supporto completo per la live migration, quindi nel momento in cui migrate da un host fisico verso un altro host fisico, automaticamente la sessione switcha da un host all'altro. Nel momento in cui facciamo virtualizzazione, sappiamo bene che su un'unica macchina fisica noi andiamo a consolidare diverse macchine virtuali, quindi nel momento in cui dovessimo perdere la macchina fisica non perdiamo più un unico server, ma perdiamo tutte le macchine virtuali che stanno girando a bordo. Allora, per questo motivo, condizione necessaria non sufficiente è quella di creare un cluster di host fisici per poter avere l'affidabilità e poter continuare a offrire servizio nel momento in cui uno degli host non dovesse essere più disponibili. Il failover cluster di Hyper-V, in realtà il failover cluster di Windows Server 2012 mi dà la possibilità di creare un cluster fino a 64 nodi. Questo cluster condivide, ogni nodo del cluster condivide un storage e questo storage, questo disco presentato a tutti i nodi del cluster può essere trasformato in un cluster shared volume, in un CSV. Su ogni nodo del cluster viene creato un mount point, C2 punti cluster storage, poi volume 1, volume 2, volume 3 a seconda di quante LUN volete presentare ai vostri nodi, e tutti i nodi possono scrivere contemporaneamente. Il cluster shared volume mi dà la possibilità quindi di poter trasformare l'NTFS, che è un file system non clusterizzabile, in uno storage che può essere invece utilizzato direttamente, contemporaneamente, da tutti gli host del mio hardware, del mio cluster, scusate. Nel momento in cui voglio creare un cluster, Microsoft mi dà la possibilità di utilizzare una validation, tutta una serie di test che vengono fatti per verificare che ci siano tutte le condizioni hardware e software per poter crearlo il cluster. Si è visto infatti che in passato più del 40% delle chiamate al servizio di supporto tecnico del cluster Microsoft era dovuto per misconfiguration, quindi configurazioni sbagliate. Magari avevate due host con due versioni del sistema operativo diverse, con livelli di service pack diversi, di patch diverse, piuttosto che driver e così via. Il Validate Configuration Wizard vi dà quindi la possibilità di vedere se siete compliant con i prerequisiti hardware e software per creare il cluster e soprattutto poi vi dà anche delle indicazioni su come fare fix del problema nel caso ci dovessero essere delle difficoltà. Qui c'è un report alla fine, adesso vi farò una demo, c'è un report alla fine che gli fa vedere come poter risolvere il problema nel caso ci sia un warning piuttosto che addirittura un error che vi impedisce di proseguire nella creazione del cluster. In questo cluster a due nodi c'è la possibilità di poter far vedere quello che potrebbe essere una configurazione minima, cioè due nodi, macchine virtuali su entrambi i nodi, quindi entrambi i nodi stanno accedendo contemporaneamente a uno shared storage, e su questo shared storage sono conservati i VHD o i VHDX delle nostre macchine virtuali. I nodi tra di loro sono collegati con delle schede di rete e una di queste potrebbe essere dedicata all'Heartbeat. Tramite l'Heartbeat i due host sono in grado di sapere se entrambi i nodi sono attivi. Nel momento in cui il nodo 1 non dovesse essere più attivo, il nodo 2 si occupa di poter prendere in carico le macchine virtuali che stavano girando e ovviamente questo tipo di implementazione ha significato avere un downtime, no? Nodo 1 ha subito una failure, quindi le macchine virtuali si sono spente, nodo 2 deve riavviarle ex novo, quindi non sappiamo poi che cosa succede nel momento in cui riavviate un sistema operativo guest dopo che c'è stato uno spegnimento o un power failure. Beh, però devo dire che il nuovo formato VHDX di Microsoft è stato studiato per essere più affidabile nel momento in cui ci sono dei power failure e quindi avete, diciamo, ottime possibilità che il sistema operativo guest vi riparta senza nessun tipo di problema. Per quello che riguarda la possibilità di avere il failover cluster perfettamente funzionante, in realtà io ho bisogno che questo servizio sia online e continui a girare. Quello che mi voglio assicurare è che ci siano abbastanza macchine per far girare tutto. Questo è il concetto del quorum. Il quorum ha diverse modalità. Per esempio, è possibile utilizzare la modalità del Node and Disk Majority, quindi il servizio cluster è attivo se la maggior parte dei voti sono attivi. Faccio votare i 4 host, come vedete in questa diapositiva, e lo storage. Ho 5 voti, quindi tecnicamente la maggioranza dei nodi e dei voti è uguale a 3. Quindi se perdo un nodo, avendo la maggioranza dei voti ancora attiva, le macchine virtuali possono essere riaccese sui nodi rimasti online. In questo caso, invece, in questo esempio, vedete la node majority, dove il voto viene dato soltanto ai nodi, ma non viene dato allo storage condiviso. Molte volte mi viene chiesto qual è la configurazione ottimale per poter creare un cluster, cioè soprattutto dal punto di vista del networking. Quindi qual è il numero minimo di schede di rete necessarie da comprare per avere un cluster attualmente affidabile? Beh, sicuramente una scheda di rete la potete dedicare per la gestione dell'host o magari per il monitoraggio. Attraverso una scheda dedicata all'host management potete aprire l'Hyper-V Manager, potete far collegare il Virtual Machine Manager, se avete comprato Virtual Machine Manager potete connettere col Remote Desktop Protocol. Una o più schede di rete dovrebbe essere dedicato alle macchine virtuali, quindi create un Virtual Switch che poi mappato a un physical adapter permette alle macchine virtuali di essere fruibili anche dall'esterno. Una scheda di rete dovrebbe essere dedicata alla live migration. Durante la live migration vengono trasferiti i dati da un host fisico a un altro host fisico, quindi sicuramente una grande quantità di dati, dipende ovviamente da quanta RAM avete dato alla macchina virtuale, perciò è il caso di avere una scheda di rete dedicata. Una scheda di rete dovrebbe essere dedicata invece alle comunicazioni del cluster, all'Herbit, oppure potrebbe essere utilizzata dai cluster shared volume per inviare dati tra gli host che hanno in carico la risorsa e gli altri host che non sono proprietari della risorsa. Quindi un'intera scheda di rete, un'intera network, una VLAN dedicata alla comunicazione intra-cluster. E poi, eventualmente, se vi state collegando tramite iSCSI o tramite SMB, invece che tramite fibra ottica, dovreste avere un o più schede di rete dedicate allo storage. Quindi, diciamo un minimo di 4 schede di rete, con la quinta scheda di rete optional per lo storage. Beh, io direi di fare nickteaming, quindi 10 schede di rete sarebbero il minimo sindacale per poter avere un'infrastruttura veramente altamente disponibile. Nel momento in cui avete un cluster di Hyper-V, avete diverse macchine virtuali che stanno girando su ogni nodo. È possibile che ci siano delle macchine virtuali che facciano un utilizzo intenso delle risorse. Allora, per esempio, potreste decidere di separare sempre diverse macchine virtuali e farle girare su host separati. Immaginate una macchina SQL e una macchina Exchange. Io preferisco che girino su host separati. Questo si chiama anti-affinity. Se invece volete che le macchine virtuali che fanno girare un web service magari siano sempre sullo stesso host, allora potete creare delle regole di affinity in modo tale che se viene migrata una macchina, viene migrata anche la macchina con cui ha l'affinity. E se dovesse esserci una failure, magari posso decidere nel momento in cui devono essere riaccese le macchine con quale priorità le macchine debbano essere riaccese. Di default la priorità è medium, però ci potrebbe essere low e height, quindi macchine con priorità height verranno riaccese più velocemente prima delle altre macchine in caso di failure. Ok, anti-affinity mantiene le macchine separate. Guest clustering utilizzando gli shared VHDX. Questa è una bellissima novità. L'idea è quella di fare un cluster di macchine virtuali, quindi ci sono un paio di servizi che volete far girare all'interno delle macchine virtuali e quindi create un cluster di Exchange piuttosto che un cluster di SQL e così via. Allora è possibile presentare lo stesso VHDX contemporaneamente a più macchine virtuali, come se fosse uno storage condiviso. E questo storage condiviso viene visto dalle macchine virtuali come se fossero dei dischi SAS. Va bene? Non c'è un numero massimo di macchine virtuali che possono utilizzare lo stesso shared VHDX e la tecnica è sempre quella della SCSI Persistent Reservation. I VHDX supportati sono sia quelli dinamici che quelli a dimensione fissa. Quindi posso, come vedete nella slide, creare questi dischi, mapparli nella configurazione della macchina virtuale e poi fare un guest cluster che accede direttamente a queste risorse. Questi dischi quindi diventano molto più trasportabili, molto più semplici da muovere anche da una macchina all'altra o da un cluster all'altro. Vediamo adesso in questa demo come creare un cluster di Hyper-V partendo da zero. In questo laboratorio io ho diversi host Hyper-V che stanno accedendo anche a uno storage condiviso. Mi collego all'host HV1 e vi faccio vedere brevemente quella che è la configurazione dell'host HV1. È una macchina in dominio che ha diverse schede di rete. Ho riservato una scheda di rete per il management, una scheda di rete per la live migration, una scheda di rete per l'iSCSI e una scheda di rete per l'Herbit. Se faccio tasto destro sull'icona Windows, apro Disk Management, vi faccio vedere che questa macchina HV1 è collegata tramite iSCSI a due dischi, un disco da 50 giga dove andrò a salvare le macchine virtuali e un disco da 1 giga da utilizzare come quorum per il disk e node majority. Vi dicevo che è tramite iSCSI che mi sto collegando a questi dischi, quindi la stessa configurazione ce l'ho anche sul nodo 2. Quindi mi collego al nodo 2. Ok, come vedete anche qui quattro schede di rete con quattro tipi di indirizzamenti diversi. Anche in nodo 2 ho configurato il failover, scusate, l'iSCSI initiator, in questo caso non sono ancora connesso, mi connetto, ci sono diversi device collegati e quindi poi nel momento in cui vado a fare disk management mi rendo conto di avere i dischi collegati. In questo caso però i dischi risultano formattati, ma non sono presi in modalità online, no? Perché lui si è reso conto che sono già utilizzati da un altro host. Questo perché vi dicevo che l'NTFS non è un file system clusterizzabile, quindi se sia HV1 che HV2 tentano di prendere in carico i dischi, andranno ad apporre la propria firma, questo potrebbe addirittura corrompere il file system, quindi rendendo non disponibili più i dati. Perciò poi, una volta installato il cluster, andrò a configurare questo volume come un CSV, un cluster shared volume, e quindi poi avrò la possibilità di far accedere i nodi contemporaneamente alla macchina. Ho già installato la feature dei failover cluster su entrambi i nodi. E nel momento in cui ho installato la feature del failover cluster, sul disco C2 punti ho la possibilità poi di vedere cluster storage quando verranno creati. La prima operazione che vado a fare è il Validate Configuration Wizard. Nel momento in cui faccio Validate Configuration Wizard, questo wizard farà tutta una serie di test di validazione per determinare se le configurazioni che ho fatto, sia per il networking che per lo storage che per il sistema operativo eccetera eccetera, siano corrette per supportare il failover. Ovviamente mi aspetto anche che tutto l'hardware che andrò a collegare a questo cluster, compreso ovviamente l'host, sia certificato per Windows Server 2012 R2. Decido di andare a testare sia HV1 che HV2. La feature del failover cluster è stata installata su entrambi gli host e quindi chiedo di fare tutti i test, visto che è la prima volta che lancio questo tipo di wizard. I test riguardano l'utilizzo dei dischi, riguardano la versione del sistema operativo, il network binding, la configurazione IP, persino la versione dei firmware dei vari componenti che sono installati su questa macchina. Si tratta di circa 120 test diversi che mi permettono di avere ben chiara la situazione di tutte le configurazioni che sono state fatte. Tra le varie operazioni che vengono fatte, c'è anche la possibilità di fare i controlli sui dischi. Quindi vi faccio vedere Disk Management che cosa succede quando il Validated Configuration Wizard va a fare test sull'arbitration o su failover. Vedrete disco 1 e disco 2 che verranno testati e andranno online, mentre sull'altro host verranno messi offline. Ecco qui, disco 2 online, disco 1 online, disco 1 offline, disco 2 offline, eccetera, eccetera. Fantastico. Ok, il test dura diversi minuti, in realtà circa 3 minuti, ma assolutamente necessario, assolutamente importante farlo perché adesso potete avere la certezza che le vostre configurazioni siano state fatte in maniera corretta. Ecco qui, il test fatto sullo storage è quello che porta via più tempo, poi per il resto invece diventa molto più rapido. Perfetto. Sta verificando la comunicazione sulle diverse schede di rete, vi avevo fatto vedere che ogni macchina ha almeno 7 schede di rete, quindi... Ok, ha quasi terminato la network communication, dovrà soltanto validare le regole di firewall per vedere se gli host possono parlare tra di loro e poi sarò pronto per poter creare il mio cluster. Quindi vi dicevo, questa è la parte più importante della vostra, del wizard di creazione del cluster. C'è un report, e il report mi fa vedere con una pagina web che tra l'altro è cliccabile, quindi vi potete spostare da una sezione all'altro del report per vedere sia le configurazioni, sia per eventualmente se ci sono dei warning, verificare per quale motivo il Validate Configuration Wizard vi ha messo un warning. Non ci sono errori, quindi vuol dire che abbiamo fatto in maniera perfetta la nostra configurazione. Qui c'è già il segno di spunta, crea il cluster ora con i nodi che hai appena validato. Faccio clic su Finish e mi appare Create Cluster Wizard. È il secondo link che vedete qui nell'Action Pane, quindi è possibile lanciarlo indipendentemente dal Validate Configuration Wizard. Do un nome al mio cluster, lo chiamo Cluster 1. E gli do anche un indirizzo IP. Che cosa succede? Verrà creato un virtual name con un computer all'interno di Active Directory e gli verrà assegnato anche un indirizzo virtuale 51 che verrà condiviso dal servizio del cluster. La clessidra si accerta in questo momento, questo wizard si accerta che non ci sia nessun computer chiamato cluster 1 all'interno del dominio e soprattutto non ci sia lo stesso indirizzo IP in rete. Il servizio cluster prevede che tutti i nodi siano joinati al dominio, ma nel momento in cui parte non è necessario che ci sia un domain controller disponibile perché il servizio cluster utilizza un account dedicato che è molto simile a una special identity al network service e questo vi permette di avere il domain controller virtualizzato. Quindi anche se avete il domain controller virtualizzato e la macchina virtuale non è avviata, facendo partire da zero tutti i nodi del cluster, quando ci sarà il numero minimo di nodi disponibile, il servizio partirà indipendentemente dalla presenza di Active Directory. Questa è una grossa novità in Windows 2012. Se volete aggiungere come risorsa del cluster anche tutti i dischi che i due nodi in questo momento stanno vedendo in maniera condivisa, basta lasciare il segno di spunta Add all eligible storage to the cluster. Viene creato il virtual computer, viene creato e registrato l'indirizzo IP, viene creata come risorsa condivisa del cluster i due dischi che ho condiviso e nel giro di pochissimi secondi avete creato il vostro cluster. Cluster che si chiama Cluster 1, formato dai nodi HV1 e HV2 del dominio demo.lab. I due dischi sono stati utilizzati dal cluster e allora automaticamente Windows ha scelto come modalità di quorum Node and Disk Majority. Questa modalità di quorum è stata scelta in base al numero di nodi, si tratta di due nodi quindi pari, e dalla disponibilità di dischi che possono essere utilizzati per il quorum. Faccio clic su Finish, espando Cluster 1, faccio vedere i due nodi che sono online e che stanno votando, e nello storage vedo due dischi. Cluster 2, della dimensione di 1 giga, è stato utilizzato come disco testimone nel quorum. Disco 1, della capacità di 50 giga, invece è disponibile come storage per magari trasformarlo in un CSV o per salvarci all'interno i dati dei ruoli che volete rendere altamente disponibili. Quindi ha scelto tra i due dischi quello anche a capacità inferiore. Meraviglioso, ha fatto tutto il sistema operativo. Adesso che ho creato il cluster, ho la possibilità di vedere in C2 punti una nuova cartella che si chiama Cluster Storage. Questo mount point, C2 punti Cluster Storage, è presente su tutti i nodi del cluster. Quindi se avessimo fatto un cluster con 64 nodi, su ognuno di loro avremmo visto questo percorso. Nel momento in cui, selezionando il disco 1 e cliccando col tasto destro, dico che voglio rendere questo disco disponibile per il cluster Shared Volume, nel giro di pochi secondi ho C2 punti Cluster Storage volume 1, che è un cluster shared volume. File system in realtà non è stato formattato, ma sono stati aggiunti dei metadata per poter fare in modo tale che tutti i nodi del cluster possano scrivere contemporaneamente sul disco. E quindi se ritorno nella schermata vi stavo facendo vedere prima, viene creato questo mount point volume 1. Ecco, in questo momento quello che sembra un disco locale, o quello che sembra un mount point locale, in realtà è un disco da 50 giga che ho su una SAN a cui accedo tramite iSCSI. Perché il failover cluster è una feature? Perché rende altamente disponibili dei ruoli. Quindi se lanciate con il tasto destro Configure Role Wizard avete la possibilità di rendere altamente disponibili i ruoli che vengono presentati in questa schermata. Quindi posso rendere disponibile un'applicazione generica, posso rendere disponibile un file server, posso rendere disponibile una macchina virtuale già esistente, perché no? Se invece non avete nessuna macchina virtuale, allora posso annullare il wizard e decidere di creare le macchine virtuali direttamente da un menu dedicato. Ricordatevi che nel momento in cui avete fatto un cluster di Hyper-V, d'ora in poi tutte le macchine virtuali dovranno essere create dalla console del failover cluster. Non andrete più ad utilizzare l'Hyper-V Manager. Quindi, tasto destro Virtual Machine, New Virtual Machine, decido su quale dei due nodi deve essere creata la macchina. Mi parte New Virtual Machine Wizard che ormai ben conoscete. La macchina si chiama Demo Virtual Machine 1 e questa macchina ovviamente non la vado a salvare su un percorso locale del Hyper-V1, che è il nodo che io ho scelto, ma la vado a salvare in Cluster Storage volume 1. In modo tale che se decido di spostare la macchina virtuale con la live migration da un host a un altro host, i VHD della macchina sono uno storage condiviso raggiungibile da entrambi gli host. Posso decidere se fare una macchina generazione 1 o generazione 2. Posso decidere la quantità minima di RAM, posso decidere se utilizzare la memoria dinamica per questa macchina virtuale. Ho un unico virtual switch che si chiama Lab, a cui posso collegare la macchina virtuale e poi gli faccio creare il demo vm1.vhdx della dimensione che preferisco. A questo punto ho la possibilità di decidere dopo come installare il sistema operativo, se installarlo da una ISO o magari se è un server VDS posso installare il sistema operativo partendo da un server che supporta il PXE. Faccio clic su Finish, viene creata la macchina virtuale. Una volta che è stata creata la macchina virtuale, con Wizard, l'High Availability Wizard, la macchina virtuale viene considerata una risorsa del cluster e quindi se vado in roles vedo demo VM1, macchina virtuale che in questo momento sta girando sul nodo HV1, è associata al nodo HV1, non sta ancora girando perché non l'ho ancora accesa. Dal menu contestuale ho la possibilità di far partire la macchina, di poterne modificare settings, di poter abilitare la replica, di spostarla accesa con la live migration da un host fisico verso un altro host fisico. E quindi tutte le operazioni di management della macchina dovranno essere fatte da questa schermata d'ora in poi. Clicco sulla macchina virtuale e scelgo Start. La macchina in running sul nodo HV1. Facendo clic su Connect, posso aprire il Virtual Machine Connection. Ho in rete un server VDS, avevo chiesto di fare boot dal server VDS e quindi, come vedete, in tempo reale sto scaricando il boot.wim. Da questo momento l'installazione del sistema operativo prosegue con la modalità che già conoscete. Vado a configurare la macchina, faccio partire l'installazione del sistema operativo e poi vi faccio vedere che migro la macchina accesa con la live migration da un host verso un altro host senza perdere connettività. Demo backslash administrator e la password per potermi loggare al server VDS. Scelgo di installare 2012 R2 data center. Hard disk da 500 GB che avevo scelto nel wizard, next, e inizia l'installazione del sistema operativo. Ok, nel momento in cui parte l'installazione del sistema operativo, io ho la possibilità di poter prendere la macchina virtuale e spostarla accesa dall'host HV1 all'host HV2. Quindi ritorno al Failover Cluster Manager, tasto destro, Move, Live Migration, io ho la possibilità o di scegliere uno dei nodi, in questo caso ne ho due, oppure addirittura scegli il minor nodo disponibile per quelle che sono le performance degli altri hypervisor. Live Migration, in questo momento la macchina sta migrando, in realtà quello che sto migrando da una macchina all'altra è la RAM e il sistema operativo continua la propria installazione. Quindi vi faccio vedere già il 65% della migrazione sta girando su HV2 e automaticamente il Virtual Machine Connection si riconnette alla macchina virtuale che sta continuando l'installazione, 8%, 9%, non ho nessun tipo di downtime. Quello che state vedendo è stato fatto con il Failover Cluster Manager disponibile gratuitamente nel momento in cui implementate Hyper-V. Ok, ritorniamo alle nostre slide. Virtual Machine Mobile, in realtà la demo l'ho già fatta, la live migration mi permette di poter migrare macchine virtuali contemporaneamente da un host verso un altro host senza downtime. Quindi che cosa succede? Io ho due host che accedono a uno storage condiviso che potrebbe essere SCSI, Fibre Channel, share di rete, eccetera, eccetera, vengono passati al target host i dati di configurazione della macchina virtuale. Viene spostata la RAM fino a quando non vado a trasferire anche le ultime pagine che sono state modificate, fino a quando poi per intero la macchina virtuale viene gestita dal target host che si prende in carico anche i virtual hard disk della macchina. È possibile fare live migration contemporanee e quindi assolutamente avete la possibilità di spostare contemporaneamente più macchine da un host all'altro. La live migration può essere fatta con la compressione. È vero che andate a utilizzare diversi cicli di CPU perché state spostando la macchina, state comprimendo la RAM quando la spostate da un host all'altro, però ovviamente avete meno RAM da trasferire, quindi la RAM viene trasferite di nuovo i dati di configurazione al target host, prendete la RAM, la comprimete e la portate dall'altra parte, trasferite anche le ultime pagine di memoria compresse dall'altra parte e ottimizzate il trasferimento, soprattutto se avete delle schede di rete che non sono molto performanti. In realtà, in questo modo, la velocità di trasferimento della live migration è raddoppiata grazie alla compressione. È possibile anche utilizzare il protocollo SMB per poter fare live migration, però avete bisogno di schede di rete che supportino Remote Direct Memory Access. Quindi questo mi permette di avere meno utilizzo della CPU, maggiore banda, meno latenza della rete. Arrivo a supportare velocità fino a 56 gigabit per secondo per quelle che sono le schede di rete, quindi anche Infiniband se volete. Non può essere utilizzata insieme alla compressione e soprattutto potete utilizzare più schede di rete contemporaneamente per l'SMB multichannel. Anche qui il trasferimento, dati di configurazione, contenuto della RAM e immediatamente poi la macchina si trova sul target host. Tra le tante funzionalità che ci sono, è anche presente quella della Storage Live Migration, che mi permette di poter migrare lo storage del virtual hard disk delle macchine, e soprattutto nel momento in cui magari una LUN piuttosto che un disco si riempie, io ho la possibilità di poter dare zero downtime ai miei client perché la macchina viene migrata accesa. Questo tipo di storage migration che avviene senza downtime è disponibile in maniera gratuita già in Hyper-V, quindi non dovete servirvi di licenze aggiuntive o di software aggiuntivo. Quindi, che cosa succede? Il disco VHD viene clonato sul target di destinazione e poi la macchina virtuale si aggancia al disco che è stato clonato. Una delle implementazioni che a me piacciono di più è la Shared Nothing Live Migration. In questo caso ho due host diversi, due storage diversi, non c'è storage condiviso tra i due host, ma c'è soltanto un cavo di rete. In questo modo posso migrare contemporaneamente sia la RAM della macchina, sia i virtual hard disk tra i due host. Non ho bisogno di cluster, non ho bisogno di storage condiviso, non c'è downtime. Quindi il VHD viene clonato per la storage migration, scrivo contemporaneamente durante la clonazione i dati su entrambi i dischi, perché ovviamente la clonazione di un VHD dipende, il tempo che ci mettete a trasferire i dati dipende sia dalla velocità della rete tra i due host, sia ovviamente dalla grandezza del VHD, quindi nel frattempo la macchina virtuale sta continuando a lavorare. Una volta che ho trasferito i dischi, trasferisco anche la RAM. Fino a quando, terminato il trasferimento, ovviamente l'host di destinazione Hyper-V può arrivare direttamente al target device, può scrivere direttamente nel VHD del target device. Grazie alla live migration è possibile fare anche gli upgrade, quindi è possibile passare facilmente da Windows 2012 a Windows 2012 R2. Quindi, per esempio, potete fare l'upgrade di un cluster di Hyper-V senza nessun tipo di downtime, basta togliere il nodo col 2012, migrare le macchine virtuali, togliere il nodo col 2012 dal cluster, aggiornare il sistema operativo dal 2012 al 2012 R2, aggiungere il nodo al cluster 2012 R2 e poi migrare le macchine virtuali. Adesso vi faccio vedere con questa demo come è possibile utilizzare la Share Nothing Live Migration. Ok. Per questa demo mi servirò di HV4. Ok, vado in full screen. HV4 e HV3 saranno i due host che io utilizzerò per poter farvi la demo della live migration. HV3. Ok, perfetto. La macchia virtuale VM1 è collegata ed è in uno storage locale. Tasto destro, settings. Vi faccio vedere che il file di configurazione è in C2.lab, quindi una cartella locale dell'host 4. I due host HV3 e HV4 non hanno storage condiviso. Tasto destro, disk management. C'è soltanto il disco del sistema operativo. E quello che voglio fare è migrare questa macchina verso HV3 senza che ci sia nient'altro che connettività tra i due host. Per fare questo andrò a cliccare sugli IPv settings di HV4 e andrò ad abilitare la live migration. Di default la live migration non è abilitata, quindi abilito l'incoming e l'outgoing live migration, decido qual è il numero massimo di connessioni contemporanee e posso dedicare una scheda di rete per la live migration. Quindi faccio clic su Add e scelgo di utilizzare la rete 192.168.2.0/24. In realtà posso anche dedicare un singolo indirizzo IP, l'indirizzo IP di questo server. Se espando la migration e vado su Advanced Features, vi faccio vedere che per autenticarmi al server HV3 utilizzo Kerberos e poi vi dicevo c'è la possibilità di utilizzare SMB se avete delle schede di rete che supportano RDMA oppure di default la compressione in modo tale che le macchie virtuali, la memoria delle macchie virtuali venga prima compressa e poi copiata attraverso la rete con raddoppio della velocità. Lo stesso tipo di configurazione che ho fatto per HV4 faccio per HV3, quindi seleziono HV3, Hyper-V Settings, Live Migration, ci sono le, è già abilitato, ma vado a dedicare una rete soltanto per la Live Migration. Perfetto. Anche qui utilizzo Kerberos e la compressione per spostare le macchine virtuali. A questo punto la migrazione viene in questo modo: tasto destro sulla macchina virtuale, faccio clic su Move, Next, decido se spostare l'intera macchina virtuale, quindi la RAM della macchina virtuale, o magari soltanto lo storage su un altro computer, anche lo storage, scusate, su un altro computer Hyper-V, oppure posso decidere di spostare soltanto lo storage. Io voglio fare la Share Nothing Live Migration, quindi faccio Move Virtual Machine. Decido su quale computer migrare la macchina. Ok, vengono verificate tutte le proprie autenticità per poterlo fare, quindi non ho ottenuto nessun tipo di warning o di messaggio di errore, perciò riesco a collegarmi direttamente a HV3. Decido di spostare la macchina virtuale e tutti i dati in un'unica cartella. La cartella di destinazione è una cartella di HV3, cartella locale C2 punti e C2 punti Mac VMs e VM1 sotto cartella VM1. Next, finish. La macchina sta migrando, moving virtual machine storage. Ma in ogni caso continua a funzionare. Scusate. Vediamo se pingo il domain controller. Ok. la macchina in migrazione ci vorrà un certo numero di minuti perché sto trasferendo 5 giga. E qui nell'Hyper-V Manager potete avere un'idea anche della percentuale di trasferimento. Al termine della migrazione vedrete che non è stato perso nemmeno un ping durante la migrazione. E questo è meraviglioso perché non state dando nessun tipo di downtime ai vostri utenti. Ok, nel frattempo che avviene la migrazione, ritorno alle slide e passo a un nuovo argomento. Allora, tra le novità introdotte nel 2012 R2 c'è la possibilità di cambiare la dimensione del VHDX, quindi incrementare la dimensione del VHDX mentre il VHDX è montato. Quindi dico che VHDX da 30 giga deve occupare 10 giga, quello che vedo all'interno del sistema operativo è 10 giga di spazio non allocato, che può essere poi successivamente espanso all'interno del guest. Se invece faccio uno shrink del disco, quindi da 40 giga lo riporto a 30 e ho dello spazio non allocato, è possibile fare anche lo shrink della dimensione del VHDX mentre la macchina virtuale è in esecuzione, quindi bidirezionale. È possibile clonare le macchine, quindi duplicarle mentre sono accese. L'idea è quella di esportare la macchina virtuale e successivamente importarla, oppure è anche possibile esportare il singolo checkpoint. Quindi ho non l'intera macchina con tutti i checkpoint, ma soltanto quello stato, lo stato in quel momento di quel checkpoint. E eventualmente poi i checkpoint sono automaticamente, viene fatto il merge automatico dei checkpoint all'interno del virtual hard disk che state esportando. Ok. Successivamente la macchina poi può essere importata. Una delle novità più interessanti potrebbe essere quella anche di implementare lo Storage Quality of Service. Quindi posso controllare il numero di I/O per secondo di ogni singolo disco del singolo VHDX delle mie macchine virtuali. E quindi è possibile avere un controllo più granulare. L'amministratore può così impedire che la macchina virtuale stia consumando, scusate, tutta la potenza dello storage perché sta facendo troppo traffico. Quindi sono supportati sia i VHDX dinamici, sia a dimensione fissa, sia eventualmente i VHDX differenza. Vediamo com'è possibile fare una clonazione mentre la macchina è accesa. Ok, torno al laboratorio. Nel frattempo la macchina è stata mirata, quindi la macchina VM1 adesso sta girando su HV3 e se torno indietro, ecco qui. Dove dice 51 millisecondi è il momento in cui c'è stato lo switch, però non ho perso nemmeno un ping nel trasferimento da una macchina, da un host fisico verso un altro host fisico. Approfitto per farvi vedere anche come è possibile importare una macchina virtuale che avete precedentemente salvato. E quindi in HV3, selezionando HV3, posso fare Import Virtual Machine e andare su HV3 nella cartella C2 punti Export a selezionare la macchina VM2. Nel momento in cui decido di importare una macchina, posso dire di utilizzare lo stesso ID della macchina, lo stesso GUID, quindi registrare la macchina così com'è, fare un restore della macchina, quindi gli do una posizione dove andare a recuperare i dati di questa macchina, oppure dove andare a mettere anche gli hard disk, oppure copiare la macchina virtuale, quindi una clonazione vera e propria. In questo caso decido soltanto di fare register e Eccolo qua, quindi ho importato una macchina virtuale con tutti gli snapshot che avevo creato. C'è uno snapshot per l'installazione, uno snapshot per la configurazione, uno snapshot per il tuning. Questa macchina è stata esportata con tasto destro export, oppure è possibile fare tasto destro export direttamente sul singolo checkpoint. È anche possibile clonare banalmente le macchine con un copia e incolla dei file, copiate e incollate dei file, questa volta però a macchina spenta ovviamente, e poi successivamente potete reimportarla e registrarla con un nuovo ID. Su VM1 posso a macchina accesa creare un checkpoint. Eccolo qua, questo checkpoint può essere rinominato. E questo checkpoint può essere successivamente esportato. Tasto destro export in C due punti export, che è una cartella che ho già creato. A macchina accesa comincia l'esportazione, che in realtà non fa altro che clonare i dischi della macchina virtuale. In qualsiasi momento è possibile cancellare l'esportazione ed è possibile cancellare il checkpoint. Va bene, quindi come vedete, in questo momento tutte queste operazioni le sto facendo mentre la macchina è ancora accesa. Nel momento in cui cancello il checkpoint, il merge dei VHDX avviene a macchina accesa. Bene, ritorniamo alle nostre slide. E come ultimo argomento di questa sessione vi faccio vedere tutte le novità relative a Virtual Machine Replication e Protection. Allora, intanto è possibile fare il backup delle macchine virtuali utilizzando Windows Server Backup. Perciò tutte quelle che sono le child partition di Hyper-V vengono backupate tranquillamente tramite Windows Server Backup, che lo fa anche a macchina accesa. Non ho bisogno di installare nessun tipo di agent di backup all'interno delle macchine virtuali e così ho anche la possibilità di risparmiare un pochettino di banda, perché ovviamente posso backupare su dischi locali, dischi collegati in SCSI, eccetera, eccetera, all'interno di collegati direttamente alla macchina. È possibile backupare le nostre macchine virtuali utilizzando il servizio di Microsoft Azure. E quindi avete tutta una serie di commandlet di PowerShell che potete utilizzare per poter poi uploadare il vostro hard disk, la vostra macchina virtuale direttamente nel cloud Microsoft per avere anche il disaster recovery, perché no? Mentre per fare il disaster recovery direttamente con Hyper-V avete la possibilità di abilitare l'Hyper-V Replica. Che cos'è l'Hyper-V Replica? È una funzionalità che già trovate all'interno di Hyper-V, quindi è gratuita, ed è la capacità di poter migrare una macchina virtuale, i file di configurazione, gli hard disk di una macchina virtuale con una certa frequenza, 30 secondi, 5 minuti o 15 minuti selezionabile, in modo tale che attraverso la rete voi avete una replica dello stato della macchina, che nel momento in cui ci dovesse essere un disastro, è possibile riportare online nel secondary site. Che le macchine vengono inizialmente replicate sul secondary site. Le modifiche vengono replicate ogni 30 secondi, 5 minuti o 15 minuti. E poi, se ci dovesse essere una failure, le macchine virtuali possono essere avviate manualmente, ovviamente, oppure è possibile scriptare questa cosa qui, su un sito secondario. Novità del 2012 R2 è la possibilità di avere l'extended replication, cioè partendo dal secondary site, quindi dal sito B, ho la possibilità di estendere verso un altro sito, il sito C. Quindi è una replica concatenata che mi dà la possibilità di poter avere un doppio sito di disaster recovery, magari presso un service provider o verso il cloud Microsoft. Quindi dal secondary site decido di andare verso un disaster recovery site ed estendere le macchine virtuali. Nel momento in cui migro le macchine virtuali da un site all'altro, scusate, replico in questo caso le macchine virtuali da un site all'altro, non importa lo storage dove si trovano le macchine virtuali. Vedete, nel primary site io ho il CSV con codiviso da entrambi i nodi, mentre nel secondary site ho una share di rete condivisa da due nodi. Mentre nel sito di disaster recovery, perché no, potrei avere storage con dischi locali, direct attached storage. Non ho problemi. Vediamo come implementare l'Hyper-V replica in questa demo. Bene. Ritorno alla mia infrastruttura. Sono qui su HV4. Voglio replicare la macchina VM1 da HV3 dove si trova su HV4. Vi ricordo che HV3 e HV4 non hanno storage condiviso e attualmente la macchina è conservata su uno storage locale. Tasto destro Enable Replication, mi parte un wizard che mi dice: prima di poter iniziare la replica, assicurati di aver configurato il server per permettere la replica da questo computer. Per verificarlo vai nelle Hyper-V settings e vai a guardare la pagina relativa a replica configuration. Quindi che cosa posso fare? Posso selezionare HV3, posso andare nelle Hyper-V settings, posso andare in replica configuration e vedere che questo computer non è abilitato come replica server. In effetti questo è il computer di partenza. Se invece seleziono HV4 ed HV4 vado ad aprire le Hyper-V settings, è su HV4 che devo abilitare questo computer come replica server. Posso decidere se utilizzare l'autenticazione Kerberos e quindi posso utilizzare HTTP per inviare dati attraverso la rete, ma i dati non verranno compressi, oppure posso utilizzare HTTPS e quindi posso utilizzare dei certificati digitali per l'autenticazione per proteggere i dati crittografandoli durante il trasferimento. Posso decidere da quale server accettare la replica o posso decidere io di accettare repliche da qualsiasi tipo di server e poi posso andare a decidere in quale cartella di HV4 dovranno essere conservate le macchine virtuali. Scelgo direttamente la C, verrà creata una sottocartella. Nel momento in cui faccio applica, mi dice: mi raccomando, configura il firewall in modo tale che ci sia la regola Hyper-V replica HTTP listener abilitata su HV4. Io ho già provveduto a creare questa eccezione del firewall, quindi torno su HV3, tasto destro sulla macchina virtuale, Enable Replication, scelgo di utilizzare come replica server HV4, Next, vengono controllati tutti i prerequisiti. In questo caso posso andare avanti, scelgo l'autenticazione Kerberos perché è l'unica disponibile, chiedo anche che i dati vengano compressi prima di essere trasmessi attraverso la rete, ho più lavoro da parte della CPU ma sicuramente meno traffico, la macchina potrebbe avere più VHD o VHDX, quindi posso decidere io quali VHDX non devono essere replicati, qui la macchina è un solo disco, replico il disco. Decido la frequenza e quindi per esempio posso decidere che questa macchina virtuale debba essere replicata ogni 5 minuti. È possibile, quando avviene la replica viene mantenuto soltanto l'ultimo recovery point della macchina virtuale, ma è possibile anche decidere di lasciare un certo numero di recovery point. Quindi ogni 24 ore poi posso fare uno snapshot VSS ogni 4 ore, quindi mantenere diversi recovery point. In realtà all'interno del sistema operativo guest però ci devono essere gli ultimi integration components e soprattutto il sistema operativo guest deve essere un sistema operativo che supporta il volume shadow service in modo tale che abbia uno snapshot consistente della macchina virtuale, un checkpoint consistente della macchina virtuale. Nella schermata successiva, lui mi chiede come andare a replicare questi 5,22 GB di virtual hard disk. Se fare la prima replica attraverso la rete, se esportare la macchina, trasferire attraverso un disco esterno la macchina nel sito secondario e importarla, e quindi poi utilizzare magari una macchina virtuale già esistente sul replica server per la copia iniziale. Quindi ho tre modalità diverse. Io sono collegato con una connessione ad alta velocità tra HV4 e HV3, quindi decido di inviare la replica iniziale attraverso la rete e decido di farlo anche immediatamente, altrimenti è possibile schedularlo. Facendo clic su Finish, ecco qui, macchina virtuale o Sending Initial Replica, viene creato uno snapshot in modo tale da poter avere una situazione consistente da replicare sulla macchina HV4 di destinazione, e sulla macchina HV4 di destinazione io ho la macchina virtuale spenta che sta ricevendo le modifiche. In più, su HV4 dove mi trovo, nella cartella C2 punti, dove ho deciso di mettere le repliche, è stata creata una sottocartella Hyper-V replica automaticamente, dentro la quale poi ci sono tutte le macchine virtuali, virtual hard disk, delle macchine che ho deciso di replicare su questo host. Che cosa posso fare successivamente su VM1 nel secondary site? Beh, posso decidere, per esempio, intanto di stoppare la replica, ma posso anche decidere di rimuoverla completamente, oppure di vedere qual è la situazione della replica. In questo momento mi sta dando un warning perché dice che la replica iniziale della macchina virtuale non è ancora stata completata. La macchina virtuale sarà pronta per poter far failover, quindi per poter essere accesa, nel momento in cui sarà terminata la replica iniziale. L'Hyper-V replica è attivabile da un host fisico verso un altro host fisico, da un cluster verso un altro cluster, da un host fisico verso un cluster, da un cluster verso un host fisico. Quindi avete la possibilità di combinare tra di loro sia i singoli host Hyper-V sia i cluster Hyper-V. Nella demo che voglio mostrarvi adesso, io voglio estendere la replica di VM1 da HV4, che è il mio host nel secondary site, verso cluster 1 che ho creato all'inizio di questa sessione. Quindi, in realtà adesso vorrei estendere da un host verso un cluster. Sì, però un cluster può essere formato da diversi nodi. E come avete visto prima nel wizard, quando ho abilitato la replica, lui mi chiede verso quale computer devo fare la replica. Beh, nel momento in cui volete replicare verso un cluster, dovete creare nel cluster un ruolo particolare. Questo ruolo particolare è quello dell'Hyper-V Replica Broker. No? Mi collego su HV2, ritorno nel mio failover cluster manager e, se faccio tasto destro su roles, configure roles, tra i ruoli disponibili c'è quello dell'Hyper-V replica broker. L'Hyper-V replica broker mi darà la possibilità di creare un nuovo ruolo, quindi un nuovo computer che permette a un failover cluster di poter partecipare in una replica di Hyper-V. Faccio clic su Next, decido il nome HV Replica Broker, il nome virtuale di questa macchina, decido anche l'indirizzo IP che dovrà avere questa macchina, che sarà un computer, un virtual name, che verrà creato all'interno di Active Directory Users e Computers, che avrà questo indirizzo IP. Verrà creato un computer virtuale, un servizio virtuale, eccolo qui, verrà messo direttamente nell'organization unit, anzi nel container computers, Perfetto. E ho qui il nuovo servizio HV Replica Broker, che in questo momento verrà avviato da HV2. Nel momento in cui HV2 non dovesse essere disponibile o dovesse crashare, questo servizio, come tutti i servizi, verrà poi riavviato da uno degli altri host. Quindi, come vedete, in questo momento io lo sto spostando da HV1, da HV2 ad HV1. Questo è il motivo per cui è necessario e obbligatorio fare la replica da un host verso il cluster soltanto se avete precedentemente creato un replica broker. Ho configurato replica broker, posso tornare sulla mia macchina HV4, vado in full screen, ho quasi terminato la replica iniziale, siamo già al 90%. Una volta che ha terminato la replica iniziale, vi faccio vedere le configurazioni che è possibile fare sulla macchina replicata e poi estenderemo la replica verso il failover cluster 1. Perfetto. Nel momento in cui è terminata la replica, viene anche cancellato il checkpoint su HV3, quindi su HV4 ho la possibilità adesso di fare diverse operazioni. Per esempio, fare il test del failover per vedere se riesco ad accendere la macchina. Dichiarare il failover, quindi perché effettivamente c'è stato nel primary site un problema e quindi voglio riaccendere la macchina sul sito di Disaster Recovery. L'extended replication che faremo fra un po', ma prima vi faccio vedere i settings. Vi faccio vedere i settings perché che cosa succede nel momento in cui ho una macchina replicata? Mi è apparso per la scheda di rete un ulteriore, diciamo così, feature da poter configurare, che è quella di poter scegliere dei settings diversi nel momento in cui la vostra macchina ha un indirizzo IP statico. Quindi su HV3, nel primo sito avete la macchina con un determinato indirizzamento IP statico. Bene, potete dire che quando la macchina verrà accesa nel sito di Disaster Recovery, gli cambiate direttamente l'indirizzo IP, IPv4 o IPv6, o entrambi ovviamente. Quindi nel secondo sito potrà avere un indirizzamento completamente diverso e questo potrebbe essere decisamente vantaggioso. Mentre quando faccio test failover posso dire: guarda, non connettere la scheda di rete a nessuna virtual switch perché io non voglio che ci siano poi due indirizzi IP duplicati in rete o due macchine con lo stesso nome. Oppure potrei connettere la macchina a un virtual switch di test. Di default non è connessa a nessun tipo di virtual switch. VM1, tasto destro, Replication, Extend Replication. E quindi vado a dire verso quale replica server, in questo caso l'Hyper-V Replica Broker, replicare la macchina. Ecco qui. Vi dicevo, viene creato un nuovo computer che si chiama Hyper-V Replica Broker. Ho scelto giusto giusto 15 caratteri per il nome NetBIOS, che è quella Virtual Network Resource che è stata creata all'interno di Active Directory. Viene fatto un check e questa volta, bellissimo, il Wizard Microsoft dice: guarda che non hai configurato il replica server per accettare repliche da questo computer. Vero? A questo punto che cosa succede? Posso cliccare su Configure Server, posso abilitare la replica sul cluster, posso decidere in quale modalità, con quale tipo di autenticazione, su quale porte deve avvenire la replica e posso specificare anche dove devono essere messe le macchine virtuali. Beh, decisamente andrò a scegliere il CSV, C2 punti, cluster storage, volume 1, in modo tale che la macchina virtuale sia, i file delle macchine virtuali siano visibili da tutti i nodi del mio cluster. Faccio clic su applica, mi viene ricordato di aprire su ogni nodo del cluster la porta 80, quindi in particolar modo abilitare la regola Hyper-V replica HTTP listener, come vi ho detto anche precedentemente. Faccio clic su next. conferma le configurazioni che ho appena fatto, decido in che modalità deve avvenire l'extend replication. Beh, questa volta decido di replicare non ogni 5 minuti, ma ogni 15 minuti con meno frequenza. Next. Posso decidere o meno di avere additional point, va bene, scelgo in questo caso di avere anche un additional point ogni ore per 24 ore, quindi avrò 24 recovery point, posso tornare indietro nel tempo, meraviglioso. Il metodo di replica questa volta posso cambiarlo anche questa volta, ma questa volta sceglierò di utilizzare l'initial replication attraverso la rete come prima. Facendo clic su Finish, la macchina è configurata come Extended Replication e quindi avviene la replica iniziale. Ritorno sul failover cluster, quindi mi ricollego ad HV2, uno dei nodi della KV cluster. Vedete, è stata creata la nuova macchina virtuale VM1, che è stata automaticamente trasformata in una risorsa del cluster, e in C2 punti, cluster storage, volume 1, è stata creata la sottocartella Hyper-V replica, come avevo precedentemente fatto vedere, all'interno della quale poi verranno conservate tutte le macchine virtuali.